Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena, Radio Grad e Gemini Network, e riprendiamo le trasmissioni della rubrica settimanale Mondo in Transizione, rubrica curata dal sottoscritto Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR. Questa è una trasmissione, diciamo così, straordinaria, in quanto mi trovo a L'Avana in questo momento e vi sto parlando appunto da L'Avana, da Cuba. E quindi comincerò la mia trasmissione di oggi con qualche considerazione sulla situazione di Cuba oggi. Sono venuto a Cuba martedì, sono arrivato martedì pomeriggio per partecipare, come faccio abbastanza abitualmente, alla conferenza annuale della Società Cubana di Diritto Internazionale, che tutti gli anni, appunto in questo periodo verso fine giugno, organizza due o tre giorni di incontri sui temi internazionali del momento dal punto di vista dei giuristi. E devo dire che anche quest'anno è stata una conferenza estremamente interessante. Ovviamente al centro dell'attenzione c'era la guerra in Ucraina, è stata oggetto di due relazioni molto interessanti, due studiosi dell'Istituto di Relazioni Internazionali e del Centro di Ricerca di Politica Internazionale cubano. Con la fine dell'Unione Sovietica, questa riflessione è più mia personale, se volete, sono emersi, come già era successo nella Federazione Jugoslava a metà più o meno degli anni 90, sono emersi gli antagonismi e gli scontri fra i nazionalismi, cioè non c'era più un contenitore, diciamo così, superiore e imparziale che appunto servisse come riferimento per i differenti popoli, ma siamo andati appunto alla sottolineatura del dato etnico e alla emersione dei nazionalismi. Nazionalismo russo da un lato, nazionalismo ucraino dall'altro, altri nazionalismi nelle repubbliche baltiche, ad esempio in Moldavia, in Georgia, in Bielorussia, eccetera. Con una particolarità che i russi sono presenti non solo nella Russia propriamente detta, ma in molte altre delle ex repubbliche sovietiche, compresa ovviamente anche l'Ucraina, e questo ha portato un ulteriore elemento di complessità e purtroppo anche di conflittualità. Questa analisi della situazione dal punto di vista dei nazionalismi contrapposti e delle differenti etnie è secondo me un elemento molto importante per capire la situazione che stiamo vivendo attualmente in Ucraina, con il conflitto che purtroppo continua e minaccia sempre di aggravarsi e di sfociare in scenari del tutto imprevedibili. L'altro elemento sul quale anche gli studiosi cubani hanno naturalmente attirato l'attenzione è la guerra in Ucraina come elemento dello scontro in atto fra i blocchi, nel momento in cui assistiamo a una perdita notevole del peso dell'imperialismo statunitense, se vogliamo definirlo in modo più asettico, della potenza statunitense. proprio dopo la fine dell'Unione Sovietica nel 1991, il mondo sembrava avviato a una fase che si pensava sarebbe stata lunga, o secondo alcuni addirittura permanente e perpetua, di monopolarismo, con un dominio appunto unilaterale del mondo da parte degli Stati Uniti, ma questa fase è durata in realtà assai poco. È entrata in crisi già a 10 anni di distanza con l'attacco del fondamentalismo islamico, sul quale non si è mai fatta pienamente luce, alle Torri Gemelle, ed è via via declinato questo potere statunitense negli anni successivi, con la crisi ipotecaria del 2008, con la crisi pandemica in seguito del 2020, con la crisi ambientale che si è andata aggravando via via e continua ad aggravarsi in tutto il mondo, parallelamente al declino degli Stati Uniti come unica potenza egemone, abbiamo assistito all'ascesa di altre potenze, in primo luogo la Cina. Quindi questa guerra dell'Ucraina va letta all'interno di questa crisi del monopolarismo statunitense e del passaggio in atto verso nuovi equilibri a livello globale, quella che è stata definita appunto una fase di multipolarismo, di governo multipolare nella società internazionale. Raggiungere oggi questo tipo di governo multipolare che superi gli egemonismi di singole potenze è oggi vitale, e l'unica alternativa a questi nuovi equilibri è una terza guerra mondiale, che sarebbe probabilmente l'ultima e sarebbe fatale e definitiva per l'umanità nel suo complesso. È quindi fondamentale arrivare a una soluzione pacifica della guerra in Ucraina, che potrà essere raggiunta solo disegnando nuovi equilibri più complessivi a livello globale e a livello europeo. E qui, ai noi, vengono le dolenti note che derivano appunto dalla constatazione dell'assoluta nullità dell'Unione Europea sul piano internazionale e della sua totale incapacità di svolgere un ruolo di mediazione, di conciliazione, di individuazione di un'uscita pacifica dal conflitto. I leader europei che di recente si sono recati in carovana a Kiev, ovvero Scholz, Draghi e Macron, non sembra abbiano per nulla le idee chiare sul da farsi. Ci sono molte ubriacature che continuano in modo davvero pernicioso, illusioni di una possibile vittoria ucraina sul terreno che è del tutto improbabile. E quindi da una parte il governo ucraino reitera le sue richieste di armamenti sempre più micidiali e sempre più massicci, dall'altro questi armamenti vengono in parte inviati, ma la sproporzione delle forze sul terreno, come scrive il generale Mini in un importante intervento di un paio di giorni fa sul Fatto Quotidiano, gli effetti di questi continui invii di armamenti sono del tutto insuscettibili di cambiare il corso delle cose. Per riprendere l'espressione usata dal generale Mini nel titolo di questo intervento apparso sul Fatto Quotidiano, questi invii di armi all'Ucraina equivalgono sostanzialmente assiste a una fornitura di assistenza per il suicidio assistito di questo paese. Non ci sono infatti dubbi, perlomeno su due elementi. Il primo, che il prezzo umano e anche, se vogliamo, economico maggiore in questa guerra sciagurata lo sta pagando il popolo ucraino. Il secondo elemento sul quale neppure possono esserci dubbi è il fatto che i maggiori vantaggi da questa situazione di guerra li sta ricavando il governo statunitense, che da questa guerra trae enormi vantaggi sia in termini geopolitici, con il rilancio della NATO, che lo stesso Macron fino a qualche mese fa dava per morta cerebralmente, e la costruzione di una barriera fra l'Europa e la Russia, nonostante l'oggettiva complementarietà esistente su una serie di terreni fra Europa e Russia, e vantaggi anche sul piano più strettamente economico. Si pensi alla possibilità degli Stati Uniti di piazzare in termini molto vantaggiosi il loro gas di scisto, che è molto peggio da tanti punti di vista, compreso quello ambientale, del gas che si importa dalla Russia, ma che appunto in virtù di questa situazione di conflitto che stiamo vivendo ha ricevuto insperate possibilità di collocazione sul mercato europeo e su altri mercati. Ma pensiamo anche agli enormi profitti che stanno ricavando le industrie degli armamenti, in particolare, ma non solo, quelle statunitensi, che oggi piazzano ai loro prodotti di morte sia per le guerre internazionali sia sul mercato interno statunitense, dove ormai si conta un massacro al mese, se non alla settimana, appunto in grazia della possibilità di chiunque di acquistare anche armi da guerra pagando cash in un qualsiasi supermercato di quel paese. E qui veniamo alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha dettato negli ultimi giorni due tremende e estremamente negative sentenze. La prima ha eliminato appunto i limiti alla vendita degli armamenti che la legislazione del Congresso era riuscita a porre, dei limiti ben inteso molto parziali alla vendita degli armamenti, che riguardavano l'acquisto di determinate armi da guerra o la possibilità di acquistare le armi da parte di soggetti particolarmente, diciamo così, a rischio. Ebbene, su entrambi questi elementi la legislazione, pur molto timida, dettata dal Congresso degli Stati Uniti sull'onda dei recenti massacri nelle scuole e negli asili infantili di quel paese, la Corte Suprema, dicevo, ha bocciato questi timidi tentativi di limitare la vendita delle armi nel nome di un noto emendamento alla Costituzione statunitense che sancisce il diritto di chiunque a possedere ed usare un'arma di qualsiasi genere, ovviamente escludendo per il momento le armi atomiche e le altre armi di sterminio di massa. La seconda decisione molto negativa della Corte Suprema, che ricordiamo è una Corte Suprema che Trump è riuscito, prima di abbandonare forse solo temporaneamente il suo incarico, a costruire a sua immagine e somiglianza, nominando dei giudici particolarmente reazionari e retrivi. La seconda decisione riguarda appunto l'eliminazione del diritto all'aborto, riconosciuto come diritto federale, il che comporta la possibilità per molti stati degli Stati Uniti che sono orientati in questo senso a porre appunto fuori legge le donne che vogliono abortire in quel paese. Questi sono gli Stati Uniti, il baluardo della civiltà occidentale, e veniamo a Cuba, dove, come vi dicevo, mi trovo attualmente per seguire la conferenza della Società Cubana di Diritto Internazionale. Cuba attualmente sta vivendo una situazione economicamente difficile, al pari del resto di praticamente tutti gli stati del globo terracqueo, compreso il nostro, l'Italia. Una crisi dovuta appunto all'inflazione internazionale acuita dai recenti avvenimenti, sia la pandemia che la guerra in Ucraina. Ma questa situazione a Cuba è particolarmente acuta per effetto di due fattori. Il primo, il fatto che ormai da molti anni la principale branca dell'economia cubana, quella che fornisce il maggior numero di divise di valute straniere, e il turismo, che è stato fortemente colpito, quasi annientato dalla pandemia. È impressionante girare per L'Avana oggi e trovare in realtà pochissimi turisti, contrariamente a quanto avveniva anche solo 2 anni fa. Il secondo fattore è un fattore ancora più risalente, che risale a oltre 60 anni fa, che è il famigerato bloccheo imposto dagli Stati Uniti come misura di ritorsione, come misura coercitiva unilaterale contro Cuba e il suo popolo, per punirlo per avere scelto delle vie dal punto di vista politico, economico e sociale differenti da quelle che avrebbe voluto imporre. Ricordiamo che Cuba è stata per molti anni una colonia degli Stati Uniti, praticamente fino alla rivoluzione del 1959, e questa rivoluzione non gli hanno mai perdonata, e il mezzo col quale tentano di fargliela pagare è il bloccheo, appunto, che consiste nell'impossibilità per Cuba di agire in modo libero ed autonomo sui mercati mondiali e sullo stesso mercato degli Stati Uniti per comprare o vendere i generi che decide di comprare o vendere. È una situazione questa che non è stata per nulla attenuata neanche nel corso della presidenza Obama, che pure per certi versi conobbe un timido riavvicinamento con Cuba. Ricordiamo appunto il viaggio di Obama a Cuba e la liberazione dei 5 patrioti cubani che erano detenuti da oltre 20 anni nelle carceri statunitensi. Però, a parte questi elementi, pur importanti, in particolare la liberazione dei 5 patrioti e qualche misura limitata, il bloccheo continua ancora oggi a condizionare pesantemente la vita dei cubani, limitandone i diritti e violandone a fondo i diritti umani. Anche su questo tema abbiamo avuto delle relazioni molto interessanti al convegno cui ho partecipato qui a L'Avana. Abbiamo svolto poche ore fa il momento finale d'incontro, il cocktail di saluto alla chiusura del convegno. Io ho chiesto ad alcuni compagni cubani, giuriste e giuristi, quale dovesse essere il messaggio da trasmettere da Cuba al mondo attraverso i miei modestissimi mezzi di comunicazione, e mi hanno detto che il messaggio è che la resistenza di Cuba continua nonostante il bloccheo, nonostante il tentativo che dura da oltre 60 anni da parte degli Stati Uniti di asfissiare questo esperimento rivoluzionario, e non solo continua ma si sviluppa. Abbiamo avuto relazioni molto interessanti su vari aspetti, ad esempio sulle convenzioni internazionali dedicate al diritto penale, la lotta alla tratta e al traffico delle persone, la lotta al riciclaggio degli attivi finanziari di origine criminale, tanto per citare alcuni elementi. La cosa che mi ha colpito è, con tutte le sue difficoltà, Cuba conta oggi su una legislazione molto più avanzata di tanti stati occidentali, compresa l'Italia, è quello del matrimonio paritario, cioè la nuova Costituzione cubana ha introdotto, e la legislazione di attuazione ha regolamentato, la possibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Cosa che in Italia siamo ancora ben lontani dal poter anche solo immaginare. Quindi una legislazione che, nonostante tutte le limitazioni esistenti dovute appunto al bloccheo e alla situazione appunto economicamente difficile che vive il paese, si è riusciti a introdurre riforme importanti che testimoniano tutta la civiltà profonda del sistema giuridico cubano. Ma ovviamente il tratto fondamentale del sistema giuridico cubano, che esiste fin dalla rivoluzione ed è stato ulteriormente sviluppato fino alla recente Costituzione del 2019, è quello della partecipazione democratica della popolazione al governo del paese attraverso istituzioni regolate autonomamente, che sono appunto ispirate al principio dell'autogoverno del popolo, e l'attenzione costante dedicata ai diritti economici, sociali e culturali, a partire appunto dai diritti fondamentali alla salute, all'istruzione, alla cultura, all'alimentazione, alla casa e tanti altri ancora. Nonostante la limitatezza dei mezzi esistenti a disposizione, che indubbiamente condizionano concretamente la soddisfazione effettiva di questi diritti, possiamo dire che questi diritti sono oggi garantiti nella misura del possibile a tutta la popolazione, a tutto il popolo cubano, senza discriminazione. Ne abbiamo avuto una testimonianza importante e diretta con la partecipazione delle brigate mediche cubane alla lotta contro il Covid-19 nel momento più acuto della pandemia, quando appunto queste brigate economiche cubane si sono recate nei punti dell'Italia maggiormente colpiti dalla pandemia, in particolare ricordiamo a Crema e a Torino, un'esperienza appunto importante alla quale vorremmo dedicare in futuro dei momenti ulteriori di elaborazione congiunta fra cubani e italiani. Diciamo che la rivoluzione cubana, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di costruirvi una barriera sanitaria, nel senso appunto un isolamento attorno fin dai primi momenti del suo nascere, ha proliferato nel resto dell'America Latina, e oggi siamo di fronte a un elemento che, al contrario di altri che abbiamo fin qui citato, ci induce ad avere un certo ottimismo. Ci troviamo di fronte a una nuova onda della primavera latinoamericana, testimoniata appunto dai recenti esiti elettorali in vari paesi, dalla Bolivia del presidente Arce, all'Honduras di Xiomara Castro, al Perù di Castillo, al Cile di Boric e da ultimo alla Colombia di Gustavo Petro e Francia Márquez con le storiche elezioni domenica scorsa. Tutti sta e prossimamente, come pensiamo, come speriamo, anche se Bolsonaro oggi dice che lui è rimasto l'unico baluardo anticomunista in America Latina e fa di tutto per resistere a quello che lui chiama l'ondata comunista in America Latina, è estremamente probabile che anche Lula venga rieletto alla presidenza del Brasile nelle prossime elezioni del prossimo ottobre. Quindi una nuova ondata progressista dell'America Latina con una serie di paesi che si aggiungono ai baluardi storici del progressismo latinoamericano, che sono ovviamente Cuba fin dal 1959 e in seguito anche Nicaragua dal 1979 e il Venezuela dal 1999. Ogni 20 anni pare ci sia un fenomeno di questo genere, un'interessante ricorrenza di cicli storici. Ovviamente sono situazioni fra loro differenti, che esprimono anche sensibilità differenti, ma c'è un comune intento, una comune ispirazione che va colta, che è quella di costruire l'integrazione latinoamericana dando vita al sogno di Bolívar. E questo potrà avvenire, ci auguriamo, in un contesto internazionale trasformato a fondo, con appunto la nascita finalmente del mondo multipolare e basato sulla cooperazione internazionale, che è l'unica alternativa alla follia devastatrice della terza guerra mondiale, che purtroppo alcuni, in modo consapevole o meno, sia perché lo facciano appunto in modo doloso, sia perché sono cretini e quindi lo fanno in modo colposo, vanno purtroppo perseguendo. Per oggi questo è tutto. Da La Habana, buona serata a tutte e a tutti.